dal Salmo 84. Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Sì, la sua salvezza è vicina a chi lo teme, perché la sua gloria abiti la nostra terra. Amore e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno, verità germoglierà dalla terra e giustizia si affaccerà dal cielo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Certo, il Signore donerà il suo bene e la nostra terra darà il suo frutto. Giustizia camminerà davanti a Lui, i Suoi passi tracceranno il cammino. Mostraci, Signore, la Tua misericordia e donaci la Tua salvezza.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo nacque una discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: «Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui». Giovanni rispose: «Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa, ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti. Egli attesta ciò che ha visto e udito, eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio. Senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui».
Pace bene amici e ben ritrovati a questo consueto appuntamento con la liturgia della parola, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Dicevamo domenica precedente, nel commento alla liturgia propria di quel giorno del Signore, che è iniziato un nuovo periodo dell'anno liturgico in cui centro è costituito dal personaggio Giovanni Battista. Nella domenica precedente lo troviamo che dà testimonianza, il Vangelo soprattutto ci ricorda che la testimonianza di Gesù Cristo, anche la nostra, è una testimonianza che richiede impegno molto esigente, anche richiesta la donazione della vita per confermare la bontà del Vangelo, della parola di Gesù. In questo caso, in questo Vangelo, soprattutto comunque in questa liturgia della parola, la testimonianza, il tema delle testimonianze è ancora presente, però in modo più sfumato, meno appariscente, meno esigente. Innanzitutto dobbiamo dire che Il testo di Giovanni, che abbiamo appena sentito, è incastonato tra il dialogo con Nicodemo e l'incontro con la Samaritana. Riporta la nuova testimonianza resa dal Battista a Gesù. In modo particolare, questo brano registra le informazioni riferite al Battista sulla attività battesimale di Gesù, a cui fa seguito il confronto, il raffronto tra la persona e la missione di Gesù e quella del Battista. E a un certo punto è bello, è affascinante questo personaggio, quello del Battista, che a un certo punto, quando si vede rimproverare da un giudeo e in parte anche dei suoi discepoli, guarda che quello lì, quello che è battezzato, che tu hai battezzato, quel Gesù che hai battezzato, adesso sta battezzando lui. E il Battista cosa risponde a questa domanda provocatoria, a questa considerazione, a questa constatazione? È necessario che io diminuisca perché lui deve crescere. E allora questo stile del Battista di vivere la fede, di vivere la vocazione missione, che è quello di presentare al mondo il Messia che doveva venire, diventa un modello di vita nel nostro impegno di testimoniare dentro la Chiesa e il mondo di oggi la figura di Gesù Cristo. Innanzitutto dobbiamo richiamarci continuamente a questa verità, che noi non siamo al centro della storia, ma al centro della storia c'è Gesù Cristo. E tutto quello che noi facciamo, operiamo in parole, opere, in progetti di vita, in realizzazioni anche che possono costare fatica, soldi, impegno, notti insonne, ecco, tutto questo deve essere collegato, evidentemente collegato e riferito alla persona di Gesù Cristo. Non siamo noi che facciamo, ma è lo Spirito che ci viene elargito, che ci è stato elargito, che ci accompagna sempre, che opera attraverso di noi. Non siamo noi che dobbiamo emergere, ma nel nostro fare e dire deve emergere sempre la persona di Gesù Cristo. E questo è importante. Non sempre noi, a livello di Chiesa, di cristiani, di singoli credenti, riusciamo a esprimerlo in modo chiaro, preciso, evidente. Ma lasciamo spazio agli amici qui in regia.
Sì, è bello questo che stai dicendo, Gianni, di Giovanni, che appunto accetta di fare spazio a Gesù, è lui che è stato il precursore, lui di cui abbiamo appena festeggiato il martirio, è un santo, è un profeta, è un uomo che ha saputo mantenere il giusto posto nella storia della salvezza. Si è fatto uno solo con Dio nell'annuncio della venuta del Figlio. Ha battezzato rispondendo alla chiamata di Dio, appunto, di battezzare, ma come diceva lui, io battezzo con acqua, verrà qualcun altro che battezzerà in Spirito Santo e fuoco. E poi quando Gesù arriva accetta di farsi da parte, accetta di restare piccolo, umile, cioè accetta di essere un figlio, anche lui un figlio di Dio, e quindi di lasciare spazio a Gesù che è il Salvatore, che è colui che appunto è venuto a battezzare in Spirito Santo e fuoco. E questa è una cosa molto bella, è un invito anche ciascuno di noi a rimanere umile, a rimanere nella sua piccolezza, sapendo che la grandezza la fa il Signore, non la facciamo noi, no? Giovanni dice anche una frase molto bella: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto: non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a Lui. Quindi questo sentirsi non solo profeta, non solo colui che apre la strada al Salvatore, ma anche discepolo stesso di Gesù, colui che lo seguirà, che seguirà le sue orme, che obbedirà a Lui. Quindi è un invito anche per noi, per la Chiesa, per la comunità, a farsi sempre più discepola del Signore, a mettersi dietro la sua scia e a non vivere nella prepotenza, sentendosi chissà cosa, convinti di sapere chissà quale verità, ma sapendo che uno solo ha la verità ed è Gesù Cristo, e io lo seguo e cammino dietro a Lui. E poi ancora questa frase molto bella del Vangelo, quando Giovanni dice: ora questa mia gioia è piena, lui deve crescere, io invece devo diminuire. Dunque, questo saper fare spazio al Signore Gesù nella propria vita, no? Ed essere felici di lasciare questo spazio a Gesù, essere felici di che diventi lui il protagonista della nostra vita, che prenda lui il posto giusto nella nostra vita e che noi appunto possiamo diminuire per lasciar far sì che la sua grandezza venga fuori, perché la sua grandezza sia luce per gli altri, perché un discepolo deve anche essere discepolo e quindi seguire Gesù, fare quello che lui dice, però deve anche essere capace di dare l'immagine di Gesù agli altri, di consegnare Gesù agli altri, di far vedere attraverso la sua vita che lui ha Gesù con sé, ha Gesù come pienezza nella sua vita. E io credo che Giovanni Battista questo sia riuscito a farlo molto bene. Nonostante la fatica, nonostante la difficoltà, non ha avuto una vita facile, alla fine ha subito il martirio, l'abbiamo visto proprio in questi giorni, no? Però aveva la gioia e la pienezza di avere con sé il Cristo, cioè di avere dentro di sé il Cristo, di portare agli altri questo Cristo, cioè la certezza di della gioia di avere Cristo con sé e che Cristo fosse presente nella sua vita. Ha avuto anche dei momenti di fatica, dei momenti di dubbio, quando ha mandato i suoi discepoli a chiedere: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Quindi ha avuto nel corso della sua esistenza dei momenti di dubbio, perché anche lui in fondo era attratto, come tutti noi lo siamo, no? Dalla potenza. Probabilmente sognava anche lui un Gesù che veniva, che metteva a posto tutto, che comandava, che... e invece poi nella fede ha saputo riconoscere in questo Gesù, nella presenza di un Gesù che si è fatto piccolo, che si è fatto umile, che è andato incontro a tutti, che è morto per tutti, ha saputo riconoscere appunto la grandezza, ha saputo riconoscere la figura di Dio, il figlio di Dio, e quindi questa mia gioia ora è piena, lui deve crescere, io invece diminuire. Ecco, io vorrei che questa frase la facessimo nostra per la nostra vita. La gioia piena di avere con noi Gesù che ci accompagna, che ci indica la strada, che non ci abbandona, e la capacità di fare spazio a Lui, di fare posto a Lui perché possa prendere piede nel cuore dei nostri fratelli, quindi farci da parte con la nostra presenza, con la nostra magari troppo ingombrante, troppo dominante, e lasciare invece che attraverso di noi Lui agisca, come ha fatto Giovanni nella sua vita.
Sì, io volevo cominciare la mia riflessione con le prime parole della lettura del profeta Isaia, che introduce appunto molto bene il Vangelo di oggi. Dice il Signore: poiché questo popolo si avvicina a me solo con la sua bocca e mi onora solo con le sue labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e la venerazione che ha verso di me è un imparaticcio di precetti umani, perciò eccomi, continuerò a operare meravigli e prodigi con questo popolo. Ecco, mi piace moltissimo questa frase, soprattutto l'ultimo versetto, dove si dice: continuerò a operare meraviglie e prodigi con questo popolo. Cioè, perché ho voluto richiamare questi versetti? Perché mi sembra che introducano molto bene, perché la meraviglia che Dio ha preparato, ha continuato a operare per noi, appunto, è in Gesù Cristo. Cioè, queste passate domeniche abbiamo seguito appunto le tappe della rivelazione del Primo Testamento, con Giovanni Battista termina questa preparazione e giunge finalmente in mezzo a noi Gesù. Il regno definitivo. Ecco, questa è una meraviglia. Dio ha preparato questa meraviglia per noi. È solo che noi non sempre, spesso purtroppo, non riusciamo a capire questo agire di Dio e riduciamo il nostro rapporto con Lui a qualcosa di esteriore, come viene detto bene in questa lettura. Non riusciamo a cogliere veramente la grandezza di questa novità. Ecco, quindi tutte le letture delle prossime domeniche ci devono aiutare, ci aiutano, se sappiamo metterci veramente in ascolto, a cogliere questa meraviglia, a cogliere la novità di questo regno portato appunto da Gesù Cristo. Ecco, allora entriamo più nello specifico del Vangelo che è stato già appunto introdotto prima su alcuni aspetti. Uno di quelli è stato già citato da Irene, il fare spazio, no? E spesso si richiama la figura di Giovanni Battista come colui che è umile ed è giustamente umile. Però pensavo proprio che il fare spazio, oltre che segno di grande umiltà, è segno di grande amore, cioè riesci a fare spazio quando ami, riesci a fare spazio all'altro quando lo ami e riesci a fare spazio quando ti senti amato, perché quando ti senti amato non hai bisogno di rubare spazio all'altro, sei a posto, sei contento, sei gioioso. Allora, almeno mi capita così, quando mi sento così, mi sento più amata, sento che Dio mi cerca e mi ama, allora riesco più a far spazio agli altri, riesco ad ascoltare, non voglio conquistare il mio spazio, non voglio assolutamente essere ascoltata, essere vista, anzi. Ecco, riflettevo proprio su questo, che lasciare spazio all'altro è frutto di un'esperienza di amore e l'esperienza di amore la possiamo fare grazie agli altri e soprattutto nel nostro rapporto con Dio, ascoltando la parola e vivendolo nella comunione con gli altri. Questa è la prima cosa che mi sembra importante per la nostra vita. E poi qualche altra piccola riflessione. Giovanni Battista appunto fa spazio a Gesù e gli dà spazio, perché? Perché ha capito che lui è la fonte della sua della pienezza di vita. E perché? E questo è importante, è fondamentale questo, perché il padre ama il figlio, e questa è la professione di fede che fa Giovanni Battista, e capire questo è capire un po' tutto il senso della nostra vita, è il problema fondamentale di ciascuno di noi. Capire che il padre ama il figlio vuol dire capire che il padre ama i suoi figli, ama noi, che siamo i suoi figli, e questa è la vita eterna.
E riprendiamo dalla sede, dagli studi di Radio Missione Francescana, il commento alla liturgia della parola di oggi, prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Si diceva che il tema di oggi, come quello della domenica scorsa, era quello della testimonianza, di una testimonianza che qui non appare con il suo volto, la sua modalità cruenta, ma una testimonianza vera, autentica. Il Battista, colui che ha il compito, la funzione, la missione di preparare la strada al Messia, diventa discepolo e capisce quando è il momento di ritirarsi. Vale a dire che nella testimonianza di Giovanni noi notiamo una certa gradualità. Dapprima, il primo grado, il primo gradino, diciamo, è quello di stabilire e rendere chiaro che la sua è una testimonianza che non è data dal cielo ed è una testimonianza posta nella verità. Io non sono il Cristo, lo dice apertamente, e noi dobbiamo imparare dal Battista a dirci e a testimoniare la verità, di presentarci agli altri per quello che siamo. Siamo figli di Dio, sì, tesoro, una perla preziosa, sì, ma non siamo Gesù Cristo. E quindi, poi concluderà il Battista, è necessario che lui cresca e diminuisca. E poi, subito dopo, il discorso di Giovanni verte sull'immagine sponsale tipica della Bibbia, dell'Antico Testamento, oltre che del Nuovo. Non sono io lo sposo. È evidente, primo, che non sono io il Cristo. Secondo, che non sono lo sposo. Ecco, la tematica, l'immagine dello sposo, del matrimonio, avrà evocato negli ascoltatori del Battista tante riflessioni, considerazioni e versetti della Bibbia che si ritrovano nell'Antico, nel Primo Testamento. Ecco, io non sono lo sposo. E allora, siccome io non sono lo sposo, sono contento di lasciare spazio allo sposo. Anzi, sono contento quando ascolto la voce dello sposo. Davanti allo sposo, Giovanni capisce che può ritenersi conclusa la sua missione, lui deve crescere. Io non sono sposo. Ed esulta di gioia alla voce dello sposo. Cioè è contento di aver fatto la sua parte ed è contento di ritirarsi per lasciargli spazio a Gesù Cristo. Ecco, proviamo a fare le debite considerazioni e lasciar calare questa testimonianza del Battista dentro la nostra vita. Quando qualcuno usurpa il nostro piccolo spazio ci arrabbiamo. Non siamo contenti che le cose crescono, ma siamo scontenti perché non siamo noi a operare quelle cose belle che magari abbiamo operato nella storia e nella vita, ma che a un certo punto altri subentrano nella nostra missione e ci rubano lo spazio, ci rubano il luogo, ci rubano le attività che abbiamo svolto fino a poco tempo prima. L'importante è che però questa attività si svolga e continui, che questa missione cresca nella comunicazione, nella testimonianza di Gesù Cristo, Salvatore del mondo.
Sempre sul discorso dell'essere piccoli, del fare spazio a Lui, noi crediamo che più diamo spazio a Dio, al Signore Gesù, più abbiamo la pienezza della vita, cioè più abbiamo questa pienezza, meno diamo spazio a Lui, meno pienezza viviamo nel cuore. E a questo proposito ci insegna bene la prima lettura, quando nella lettera appunto del profeta, nella lettura del profeta Isaia, a un certo punto si dice: forse che il vasaio è stimato pari alla creta? Un oggetto può dire del suo autore: non mi ha fatto lui? E un vaso può dire del vasaio: non capisce? Pensate un po' quante volte noi in fondo cadiamo in questo errore, no? A volte confondiamo il Signore con la nostra opera, oppure addirittura pensiamo di essere stati capaci da soli di fare qualcosa, o addirittura diciamo: ma proprio il Signore cosa sta facendo? Proprio non capisce. Cioè io leggendola l'ho sentita molto vera anche per la nostra vita. Tante volte appunto non accettiamo neanche quello che il Signore ci pone davanti o quello che succede, perché non capiamo e poi dubitiamo, eccetera. Però leggendo questa parola del profeta Isaia subito ci salta all'occhio: com'è possibile che noi diciamo all'autore del vaso: non mi ha fatto lui? Oppure al vasaio, il vaso, che dica: non capisce? Quindi veramente, se ci mettiamo a riflettere, a pensare, con l'aiuto dello Spirito Santo riusciamo a capire che il Signore è veramente grande, il Signore che fa ogni cosa, e noi, se siamo con Lui, se viviamo in Lui, possiamo sperimentare questa pienezza nella nostra vita e anche questa capacità che viene da Lui, in fondo, di continuare la sua opera, di fare quello che ha fatto Lui. E anche andando a guardare appunto la seconda lettura, la lettera agli Ebrei, mi piace andare a leggere dove dice: voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città del Dio vivente, al Dio giudice di tutti, a Gesù mediatore dell'alleanza nuova e al sangue purificatore che è più eloquente di quello di Abele. Quindi noi abbiamo tutto questo, noi oggi, adesso, abbiamo potuto vivere tutto questo, accostarci al Dio giusto, giudice di tutti, e a Gesù, mediatore dell'alleanza nuova. Abbiamo un grande mediatore, qualcuno che veramente ha preso su di sé la nostra vita e la vuole portare avanti, ma non senza di noi. Ancora nel Vangelo, alla fine di questo Vangelo di oggi, si dice: chi accetta la testimonianza di colui che viene dal cielo, quindi di Gesù, conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, e senza misura egli dà lo Spirito. Quindi abbiamo anche, attraverso il Signore Gesù, questo dono dello Spirito che ci può fare chiarire nel cuore quello che è Gesù per noi, quello che è la nostra vita, in che modo noi dobbiamo rapportarci a Lui, come dobbiamo vivere come Giovanni Battista, nella certezza di questa sua presenza, e quindi godere di questa pienezza, essere certi che facendo spazio a Lui, come dicevo prima, noi possiamo vivere una vita piena, una vita vera, una vita vissuta nella verità, una vita vissuta nella gioia, nonostante le fatiche, nonostante le difficoltà, nonostante le delusioni, nonostante i dolori, una vita nella gioia, perché la pienezza della vita, come dicevo prima, è il Signore Gesù.
Mi colpisce in questo brano proprio la frase che hai citato tu, Irene: senza misura egli dà lo spirito, che mi fa pensare a un'altra frase, un altro versetto molto bello però di Giovanni al capitolo 1, che dice: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Cioè Dio è uno, Gesù è uno che dà, si presenta subito come uno che dà. E che cosa dà? Dà lo spirito, che poi è l'amore, che è la pienezza di vita che abbiamo detto e che tutti cerchiamo, che anche Giovanni Battista appunto cercava e finalmente riceve, lo vede, lo tocca con mano. Ecco, prima dicevo appunto che Giovanni Battista fa una professione di fede importante, dice: il padre ama il figlio. Perché appunto c'è questa pienezza di vita? Da che cosa nasce? Dal fatto che il padre ama il figlio. Ecco, forse noi non ci rendiamo conto, lo dicevo già prima, ma mi piace e voglio richiamarlo. Che cosa vuol dire che il padre ama il figlio? E dicevo anche che è il problema fondamentale della nostra vita, capire questa cosa. Capire che il padre ama il figlio e quindi il figlio ama il padre e questo ci coinvolge perché anche noi siamo figli e questa è la vita eterna. Infatti viene detto nel Vangelo: chi crede nel figlio ha la vita eterna. Credere in Gesù Cristo non è un optional, ma è una questione, quasi direi esagerando, ma mi capite sicuramente, è una questione di vita o di morte, nel senso che cambia completamente come vivo la vita. Vuol dire già ora vivere la vita eterna, vuol dire vivere nella speranza, vivere nell'amore. È una vita completamente trasfigurata. Se invece uno non ci crede, ecco qui viene detto nel Vangelo, se uno non ci crede, che cosa capita? Che invece di ricevere lo Spirito, quindi la pienezza di vita, vive nel male, nella rabbia, no? Vive nel non amore. E infatti Gesù finirà proprio oggetto di questa rabbia, di violenza. Quindi davvero accettare o meno Gesù Cristo significa accettare di vivere una vita nell'amore o meno, significa accettare di vivere o meno come fratelli. E Gesù è venuto proprio a dirci questa cosa. E Giovanni Battista proprio ci saluta, diciamo così, mi viene in mente questa immagine, scompare, si nasconde e aprendoci proprio a questa conoscenza, no? Ci dischiude questa conoscenza importante. Ecco, forse non ci rendiamo conto di quanto sia grande questo messaggio. È proprio una delle prime presentazioni, no? di Gesù. Ecco, è venuto a portarci questo grande messaggio che è poi il messaggio dell'amore. Un'altra cosa che mi veniva in mente leggendo questo Vangelo è a questa figura, mi richiama a questa figura di Giovanni Battista, mi viene in mente proprio il segnale, no? Il segnale stradale. Cioè Giovanni è stato per noi, è per noi un segnale, indica Gesù, no? Ecco, mi viene in mente a come nella nostra vita non diamo importanza ai segnali che spesso le persone nella nostra vita, oppure gli eventi, i fatti che ci accadono, sono dei segnali che ci rimandano a qualcos'altro. Molto spesso ci fermiamo alla cosa in sé e non ci rendiamo conto che sono dei segnali, sono degli indicatori. Ci rimandano a qualcos'altro, sono un linguaggio, no? Che Dio utilizza per comunicare con noi. Ecco, mi è venuto in mente proprio leggendo questo Vangelo, perché capire che nella nostra vita ci sono dei segni che Dio ha messo, sono dei richiami che ci rimandano a qualcos'altro, significa leggere la vita in un'altra ottica, in un'ottica di profondità. In un'ottica come se la nostra vita fosse un dialogo profondo tra noi e Dio. Ecco, penso che questo cambi profondamente il nostro sguardo sulla vita e la nostra vita stessa.
E riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa prima domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti. Chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Il richiamo, il messaggio che sta sotto questo versetto 31 del Vangelo di oggi è evidente. Chi viene dall'alto è di sopra di tutti. Chi viene dall'alto? Gesù, che è il Battista appena battezzato. Chi viene dalla terra? Il Battista, appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dalla terra e parla secondo la terra ha più chance e possibilità di essere capito, di essere accolto, perché il suo linguaggio, anche se forte, rudo, come quello del Battista, risulta essere comprensibile alla nostra portata. Chi viene dal cielo, sì, è al di sopra di tutti, ma attesta ciò che ha visto e udito, ma nessuno è stato in cielo, e quindi la testimonianza di lui, di colui che parla delle cose del cielo, è più difficile da essere accolta. Ma chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Non solo, ma chi accetta la testimonianza di colui che viene dal cielo, chi crede in colui che viene dal cielo, qui si dice, ha la vita eterna e non vedrà più la morte. Avrà la gioia di vivere nella vita eterna, senza vedere l'ira di Dio, perché l'ira di Dio è annullata dalla sua fede, dall'accoglienza di questa vita, di questa parola che viene dal cielo. Non so se possiamo aggiungere qualche altra considerazione e riflessione prima di chiudere definitivamente.
Sì, io volevo dire ancora qualcosa su il tema del segno, no? Leggere la vita come segno di qualcos'altro. Perché pensavo che leggere gli episodi della nostra vita come un segno dell'amore e della premura di Dio può cambiare veramente profondamente il nostro vivere. E c'è anche da dire un'altra cosa, che è una questione di fede, non di grandezza di segno. Il segno non deve essere neanche troppo grande. Immaginiamo in strada se i segni, la segnaletica stradale fosse enorme, deve essere piccolo, perché deve indicare. Ecco, i segni spesso sono piccoli e Dio ci comunica, ci parla attraverso questi segni e riusciamo a leggerli grazie alla fede. E mi viene in mente un episodio che vorrei raccontare in poche battute, che racconto ai miei ragazzi a scuola parlando di una figura molto molto bella, di una ragazza morta all'età di 14 anni che ho già citato in altre trasmissioni, e si chiama Giulia Gabrieli, è una ragazza di Bergamo morta pochi anni fa. Ecco, lei aveva un tumore terribile, soffriva tantissimo e nonostante questo era molto fiduciosa, molto piena di speranza. Però ha vissuto anche lei, come tutti noi, un periodo buio, dovuto soprattutto dei farmaci, e appunto è entrata in chiesa, nella chiesa di Sant'Antonio di Padova, disperata, si era inginocchiata davanti alla statua del santo. A un certo punto ha messo la sua mano malata, che non sembrava malata perché aveva un tumore alla mano, sulla statua del santo, e una donna che non conosceva ha appoggiato la sua mano sulla sua, senza dirle niente. Beh, questo segno, questo gesto così semplice, così, come dire, oseremmo dire quasi banale, beh, per lei non è stato così, l'ha trasformata completamente. È uscita dalla chiesa piena di gioia, sentendo l'amore di Dio. A me ha colpito molto questo episodio, perché Giulia Gabrieli è rimasta così fino all'ultimo giorno della sua vita ed era consapevole di morire. Tanto è vero che negli ultimi giorni della sua vita ha dettato anche una coroncina di puro ringraziamento in cui ringraziava Dio per ogni cosa, persino per la buona salute. Ecco, perché mi sembra importante, perché leggere la vita come segno vuol dire avere fede, vuol dire leggere i segni della presenza di Dio nella nostra vita, e spesso sono piccolissimi segni. A volte noi nell'ascoltarli potremmo anche quasi sorridere, ma in realtà la persona che li vive sa che sono veri, perché è un dialogo intimo tra lui e il Signore, tra lei e il Signore. E Giulia l'aveva sentito forte questo messaggio di Dio, tanto che ha ritrovato la gioia e la forza per affrontare gli ultimi mesi della sua vita. Ecco, sì, Irene, volevi dire qualcosa anche
sì,
tu?
Volevo dire, sentendo te, mi veniva in mente nella mia vita, che non è stata una vita molto facile, tante volte ho sentito questi segni, anche piccoli, che però mi hanno dato la forza di continuare anche nei momenti più bui. Io credo che per tutti sia così, non solo per me, cioè tutti possiamo davvero, pensandoci, riflettendoci, riscoprire nel nostro cammino questi segni che ci sono, che sono appunto un richiamo della presenza di Dio. però volevo finire questo incontro, questo momento, leggendo questa riflessione che dice così: abbiamo l'impressione che oggi non siamo più contenti. La contentezza non nasce se abbiamo un sorriso con i denti splendenti, ma se ci percepiamo amati da Dio. Mai come oggi c'è bisogno di avere persone che comunicano vita e che trasmettono quella serenità che deriva dalla sapienza del cuore e si esprime con il sorriso, la benevolenza, la delicatezza che ha origine da qualcosa di più grande, da qualcuno di più grande. Le comunità cristiane, soprattutto negli incontri eucaristici, domenicali, devono essere il luogo privilegiato in cui uno sperimenta la gioia di essere amato da Dio ed esserne contagiato. Purtroppo noi cristiani molto spesso diamo a questo riguardo una controtestimonianza. Sia quindi questa liturgia, questo momento, questa domenica, l'occasione buona in cui ci interroghiamo e ci impegniamo a riscoprire la radice della vera gioia, a ravvivare la consapevolezza di essere abitati da colui che è la fonte della vera felicità. Il Signore ci chiede, nella nostra vocazione particolare, di essere dei piccoli Giovanni Battista, perché il mondo di oggi, smarrito, abbia quella luce che soltanto il Figlio di Dio può dare. Ecco, questo è il nostro augurio per noi e per voi, e anche buona domenica nel Signore. Ciao da Irene,
Angela,
Padre Gianni.